16.02 in diretta su Zaytime, martedì 6 febbraio 2024. Riccardo Cotomaccio con voi in conduzione dalle 15 alle 16 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, sulle frequenze di Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio. Alla mia sinistra in cabina di regia il signor Flo, che saluto e che ringrazio. Alla mia destra chiaramente la nostra Francesca Barbato. Francesca,
buon pomeriggio Riccardo, buon pomeriggio al nostro Emanuele Floris, Flo in cabina di regia, e soprattutto buon pomeriggio a tutte le studentesse e gli studenti del liceo Socrate di Roma che anche oggi saranno in diretta con noi su Zaytime, la trasmissione che pone al centro le studentesse e gli studenti dei licei superiori italiani.
E a proposito, abbiamo qua in studio con noi in solitaria, noi solitamente accogliamo due almeno studenti o studentesse, oggi invece il temerario, vediamo chi è, il tuo nome.
Ciao, sono Alexia Valdassari del appunto liceo Socrate di Roma, e per me è un piacere ovviamente essere qua in radio a fare una live, e mi fa molto piacere.
Bene, bene. Alexia, quindi.
Alexiei,
io ci ho capito male. Alexiei, che è un nome di origini?
Russe.
Ecco qua, ci sono ucraini in studio?
Beh, no.
No, questa è una battuta che dovevo assolutamente fare. Certo. Senti, tu sono insomma russi, immagino, quindi.
No, in realtà sono stato adottato io.
Voi là, che bellezza. Quando l'hai scoperto?
No, in realtà l'hanno scoperto
da subito,
sì, da subito, assolutamente.
Cioè, a un anno già te l'hanno detto, guarda, sei adottato.
No, e io sono stato adottato a 4 anni.
A 4 anni?
Stavo in Russia fino a 4 anni e poi mi hanno adottato i miei genitori.
È una storia pazzesca. Adesso io poi divento curioso, quindi ti chiederò tantissime cose. Quindi insomma, tu i primi anni li hai vissuti in Russia fondamentalmente?
I primi anni li ho vissuti in Russia.
In quale zona della Russia?
E sotto gli Urali.
Ok.
Quindi molto molto nord.
Bello lontano, insomma. Sei nato nel freddo, possiamo dirlo.
Anche un bel freddo, infatti.
Senti, sei mai tornato da quelle parti oppure?
No, in realtà no, però c'è in programma di tornarci.
Bello, quella deve essere una zona molto interessante della Russia.
No, però ho scoperto che in realtà la città natale, la mia città natale, era fondata comunque sul carbone. Cioè sulle miniere di carbone, l'economia della mia città, e ora visto che le miniere si sono prosciugate e i lavoratori se ne sono andati, quindi è diventata un po' una città fantasma.
Uila.
Però mi incuriosisce proprio questo fatto, ovvero mi piacerebbe ritornarci a vedere com'è questa città, com'è ridotta ormai.
Possiamo sapere il nome della città? Vediamo un po', dai.
Sì, Vorkuta.
E ora ti voglio a googlarla.
Vorkuta, eccolo qua,
trovata,
città in
bravo.
Russia, trovata con grande facilità. So già quando effettivamente è una città fantasma adesso.
È una città fantasma.
Pazzesco, le immagini sono veramente molto tristi, eh?
Sì, perché era anche un'ex città dove vicino ai gulag.
Sì.
E mo ovviamente è diventata un fantasma.
Sì, ecco. Sì, parliamo effettivamente del quasi centro-nord della Russia. Siamo veramente a un passo dal mare del nord, no? Adesso mi sfugge il nome del mare. Però è veramente una zona che si conosce poco, il mare di Kara. Però si conosce veramente poco questa zona qua. Veramente molto curioso. E non è, immagino, facile tornare anche in quei posti lì, specialmente se poi la città è diventata effettivamente una città fantasma.
Certo.
Però potrebbe avere un senso anche andare a fare una sorta di reportage.
Sì,
no?
È vero. Sarebbe molto molto bello.
Senti, l'Italia casualmente è arrivata nel tuo destino oppure no?
Sì, in realtà proprio casualmente, perché i genitori, in realtà ho scoperto che in realtà i genitori volevano adottare in Cile.
Sì.
Però hanno alla fine hanno abbinato i genitori con me e mia sorella, perché ovviamente è venuta pure mia sorella insieme a me, e niente, quindi casualmente è stato un colpo di fortuna.
Più grande o più piccola tua sorella?
Mia sorella è più piccola di 2 anni.
Come insomma, poi arrivare qua, insomma, addentrarsi anche in un'altra cultura, un altro clima, anche devo dire.
Tutto un altro clima.
Cioè, c'è avuto caldo i primi anni, parliamoci
sì.
Chiaro.
Assolutamente.
Sei
sì.
Salito sulle montagne per cercare un po' il clima iniziale, originale.
Sì, assolutamente.
Io sono tremendamente affascinato da questo, mi sento così banale quando sento questo. Io sono nato a Roma, finita là.
Sei nato e cresciuto a Roma, non hai avuto modo di conoscere altre culture.
L'ho visto una volta, sì, Torbella Monaca, Bufalotta.
Roma.
Insomma, sì, certo, però sono insomma le periferie di Roma. Invece vedi, questa è una storia molto molto interessante. Grazie di averla condivisa con noi.
Grazie a voi.
Ma come di consueto, Francesca, insomma, è anche doveroso seguire i passi della scaletta, visto che tu li hai prontamente preparati. Questo dobbiamo dircelo poi, no?
Sì, ecco, una cosa che ovviamente ci teniamo a raccontare anche in diretta radio è che i nostri studenti, le nostre studentesse vengono in redazione, quindi hanno la possibilità anche di vedere e toccare con mano il lavoro che viene fatto in una redazione giornalistica, in questo caso preparare la scaletta, studiarla, leggerla insieme e cercare ovviamente anche le notizie più importanti della giornata. E a proposito delle notizie della giornata, qual è, Alexei, il tema del giorno?
Allora, il tema del giorno è Ilaria Salis, la rabbia del padre. Lo Stato non farà nulla e lei resterà in carcere. Sono furibondo, ci hanno preso in giro. Mia figlia è stata torturata e dal nostro governo non è arrivata nemmeno una nota. Adesso dobbiamo continuare a fare da soli perché non abbiamo alcun supporto dal nostro Stato. Ma io non mollo, dobbiamo tirare Ilaria fuori da lì. Queste le parole di Roberto Salis, appena uscito dall'incontro con il ministro della giustizia Carlo Nordio.
Il padre della ragazza milanese in carcere in Ungheria da un anno, accusata di aver aggredito due persone durante una manifestazione antifascista, ha aggiunto: è andata molto peggio di quanto ci aspettassimo, non vediamo nessuna azione che possa alleviare la situazione di mia figlia. Siamo stati lasciati soli, abbiamo chiesto due cose, i domiciliari in Italia o in alternativa in ambasciata in Ungheria e entrambe ci sono state negate. Credo che mia figlia resterà ancora per molto tempo in carcere e la vedremo ancora in catena ai processi. Lo dice Roberto Salis, il padre della 39enne antifascista in carcere in Ungheria, all'uscita del Ministero della Giustizia dopo gli incontri con i ministri degli esteri e della giustizia Antonio Tajani e Carlo Nordio.
I ministri Tajani e Nordio hanno ricevuto separatamente il padre di Ilaria Salis, accompagnato dall'avvocato Lasco. I ministri hanno evidenziato che i principi di sovranità giurisdizionale di uno Stato impediscono ogni interferenza nella conduzione del processo e nel mutamento dello status libertatis dell'indagato. I ministri hanno rappresentato le ragioni di diritto e di fatto per cui la richiesta di sostituzione della misura cautelare presso l'ambasciata italiana non è possibile. In particolare Nordio ha rilevato un'interlocuzione epistolare tra un dicastero italiano e l'organo giurisdizionale straniero che sarebbe irrituale.
Il ministro Tajani ha poi posto l'accento sui passi già effettuati dal presidente del Consiglio con il presidente Orban e da lui personalmente con il ministro degli esteri ungherese per due volte, oltre che sulla convocazione formale dell'incarico d'affari ungherese alla Farnesina martedì 30 gennaio. Nel contempo il ministro Nordio ha prospettato l'opportunità che il difensore ungherese insista presso l'organo competente per la modifica della detenzione carceraria, condizione indispensabile per attivare la decisione quadro dell'Unione Europea del 2009 e quindi l'eventuale esecuzione degli arresti domiciliari in Italia. Ha inoltre spiegato che anche attraverso l'intervento del garante dei detenuti sarà assicurata la conformità del trattamento detentivo della connazionale Ilaria Salis alle norme internazionali. Ambedue ministri, conclude la nota, hanno ribadito all'ingegner Salis l'impegno del governo a far rispettare i diritti dei detenuti previsti dalle norme europee. Chiedo anche un parere su questa notizia, sulle dichiarazioni che abbiamo appena ascoltato dal padre di Ilaria Salis.
Sì, allora, sicuramente mi ha stupito il modo con cui è stata trattata Ilaria, che reputo incivile, e soprattutto perché non è stata ancora giudicata in tribunale. E mi hanno colpito molto anche le parole del padre, che si è lamentato di essere stato trascurato. Io, sinceramente, sono dalla parte del padre e ritengo anch'io che il governo italiano stia facendo troppo poco. E sono contrario al fatto che un evento così importante e che fa riflettere sia passando in secondo piano.
E queste appunto le opinioni del nostro studente del liceo Socrate Alexei. Sicuramente le immagini di Ilaria Salis detenuta in questa maniera ovviamente in carcere hanno fatto il giro del mondo e hanno suscitato ovviamente un'ondata di reazione negativa da parte di tanti cittadini italiani, e noi di Zaytime continueremo a seguire la vicenda.
Chiacchiera qua, c'è gente che lavora, si chiacchiera, che vi dite, che è?
mi chiedeva dei suggerimenti sul proseguimento della scaletta, ecco, mettiamola
così.
Bene,
dai, adesso c'è un break musicale, gli About Wayne, Where No One Goes, tra poco. Zaytime, Riccardo Cotumaccio con voi, Francescona Barbato alla mia destra, signor Flo in cabina di regia, ma i nostri ragazzi. Ciao Francesco.
Ciao, è un piacere essere qui e grazie mille per l'invito.
E soprattutto diamo il benvenuto a Riccardo.
Ciao,
a bordo di un
tutti.
Elicottero con 3 mitragliatrici pronto ad ucciderci tutti.
La Madonna.
Riccardo, abbassa quell'arma, ti prego, abbassa quell'arma.
Ma io mi dissocio, ma sta tanto
tranquillo. Vengo in pace.
In pace, siamo sicuri di questo?
Pare di sì.
Allora, ieri mi ti hanno definito un ragazzo amante dell'arte bellica. Perché?
Ma appassionato di storia.
Bisognerebbe chiederlo a chi ha fatto questa affermazione.
Risposta perfetta del nostro Riccardo. Prego Francesco.
Niente.
Che? È alzata la mano?
No, dico. non stavo.
Ah. Beh, era una risata isterica, sì, un tic della mano. Sì,
però Riccardo, una motivazione ci sarà. Insomma, tu sei un appassionato di storia contemporanea, per esempio?
Ma storia in generale.
Ok, e hai ritenuto fosse giusto l'ingresso nella seconda guerra mondiale dell'Italia, per esempio? Ride, attenzione.
Sì, perché se, perché questa questa cosa, cioè questo pensiero è stato detto da persone molto, molto illuminate da Dio, capito?
Ma le persone che ti hanno definito amante dell'arte bellica?
Sì, perché io sono amante della storia. La storia essendo composta, essendo stata per secoli
anche
composta
guerra,
di cioè, guerre, certo. E quindi di conseguenza sono interessato anche di guerre.
Non c'è di male, finché si ama la guerra, ma non la si fa, è perfetto. Cioè, no, comunque si può ricordare assolutamente.
Anche perché noi siamo in un paese che tende per la pace. Abbiamo visto adesso in tutte le controversie. Comunque si cerca di arrivare ad ottenere una pace.
Senti, quindi, amante della storia, quindi sono te il più grande condottiero di sempre, chi è?
Ma forse o Alessandro Magno o Gengis Khan.
Ah, quindi escludi Napoleone?
Vabbè, pure Napoleone, certo, sì.
Cioè,
io intendo più che altro per estensione territoriale.
Quindi quanto hanno conquistato?
Sì, per quanto hanno conquistato e anche la quantità di tempo è importante.
Ok, beh, Napoleone anche diamine, insomma, va inserito in questo, sì, sì, in questo sì, podio. Certo. Quindi mi escludi Giulio Cesare in passato?
Beh, Giulio Cesare è stato probabilmente il più grande condottiero della storia, ma proprio per la figura che è stata Cesare in generale. Cioè Cesare non è stato solo condottiero, è stato anche, abbiamo visto, scrittore, è stato legislatore, è stato console, è stato pontefice massimo. Cesare non è un condottiero e basta, noi lo conosciamo solamente, cioè lo tendiamo a identificare solamente per condottiero, ma forse forse perché la guerra appunto interessa a tutti noi, comunque ci prende molto come argomento. Però Cesare è una grandissima figura per tutto quello che ha fatto. No, solo per la guerra è una piccolissima parte.
Beh, la guerra racconta molto anche della società e dei tempi, se vogliamo, no?
Sì,
quindi
sì.
Inquadra anche l'epoca storica. Domanda rischiosa, poi torniamo alle nostre tematiche. Ci sono due guerre in atto molto vicino a noi, quella tra Russia e Ucraina e quella tra Israele e Palestina, o meglio, Israele e Hamas. Come la pensi su questo?
Beh, è difficile, cioè dare un parere è difficile. Poi io soprattutto non sono nessuno.
Però ci si fa un'idea, no? Mi sembra,
certo,
piuttosto informato.
Ci si fa un'idea. Di base si sta sempre dalla parte di chi è invaso e non dalla parte di chi è invasore. E soprattutto non si sta dalla parte di chi inizia la guerra solitamente. Almeno io sono per questo parere.
Io ritengo perfetta questa risposta, che mi basta, devo dire, mi basta. Hai visto che roba qua, Francesco?
Complimenti.
Te invece rimorchi, che te fregate della guerra?
Io,
magari. Come magari? Somigliava a Francesca, l'abbiamo detto fuori onda,
sì.
Signor Bove,
Edoardo
giocatore della Roma.
Bove, sia proprio
possiamo
lui.
Dircio,
lo prendo come un grandissimo complimento.
Assolutamente, tu tifi?
Veramente, sì.
Tifi Roma o Lazio?
Roma.
Ah, Roma non l'avrebbe preso come un complimento qualora fosse stato Lazio.
No, effettivamente no. Vabbè, De Rossi bene, no? 3 su 3.
Sì,
insomma.
Sì, penso che stia per cominciare un ottimo cammino. Ecco,
questo è molto importante.
Molto contento.
Senti, quindi le vostre passioni, cosa vorreste fare da grandi? Francesco, poi Riccardo.
Ma allora, io dipende, perché avrei due idee che mi balenano in testa, diciamo. Una sarebbe quella di prendere, diciamo, una strada più sul giuridico, ossia magari avvocato, oppure un'altra idea che avevo, magari il professore.
Bello, di quale materia?
Storia.
Buila, vabbè, insomma, sì. Amanti della storia qua,
sì, sì.
Che tipo di storia?
Ma allora, io ho una preferenza, diciamo, mi piace molto la storia classica, ma soprattutto quella del Novecento.
Vabbè, quindi, sono due storie,
sì,
diverse, però
sì,
devo dire.
Due periodi proprio quasi opposti, sì. Però sicuramente interessanti.
Gusti, diciamo, sì.
No, in bocca al lupo su questo.
Grazie,
se vorrai riconfrontarti anche con noi, ieri abbiamo avuto ospite sul nostro podcast Extra Time Paolo Mattera, un professore di storia contemporanea a Roma 3, che si è pronunciato per esempio sui Savoia, no? Visto che si parla del Novecento,
sì.
I Savoia hanno rappresentato una larga fetta, la prima metà del Novecento, in maniera contraddittoria, però insomma sono stati,
sì,
protagonisti assoluti, quantomeno fino al 46. 36. Ma insomma, devo dire, tanta carne al fuoco, tante tematiche, però è tempo della giusta frequenza, Francesca.
Sì, come sempre stiamo per ascoltare La Giusta Frequenza, Giovani Reporter della Memoria, un progetto della Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità, in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico. Ben 30 le scuole in rete, 6 regioni italiane, oggi però è il turno del Liceo Classico Socrate di Roma.
Vi stavo aspettando. Questa è l'ultima frase pronunciata da Don Pino Puglisi pochi istanti prima della sua morte. Siamo Francesco Mariano e Riccardo Emanuele Castellana, due studenti del Liceo Socrate di Roma, e oggi vogliamo parlarvi di una delle personalità che maggiormente si sono impegnate nella lotta contro la mafia palermitana, Don Pino Puglisi.
Don Pino Puglisi era una persona semplice e coraggiosa, un sacerdote che si è instancabilmente prodigato nella sua missione pastorale, un cittadino che credeva fermamente nello Stato e nelle sue istituzioni. È un uomo che ha dedicato tutta la sua esistenza ad allontanare i ragazzini palermitani dalle strade del quartiere Brancaccio, dove i boss mafiosi li reclutavano e li iniziavano all'illegalità. Giuseppe Puglisi nasce a Palermo il 15 settembre 1937, da una famiglia modesta. Suo padre fa il calzolaio e sua madre la sarta. A 16 anni entra in seminario e a 23 viene ordinato sacerdote. Viene mandato come vicario nel quartiere palermitano di Sette Cannoli, dove, insegnando in diverse scuole, dà inizio alla sua attività di educazione dei giovani più disagiati, presso i quali vuole promuovere i valori della giustizia, della pace e della solidarietà.
Tra il 1970 e il 1978 è parroco a Godrano, un piccolo comune della città metropolitana di Palermo, che è sconvolto dalla sanguinosissima faida tra le due famiglie mafiose. In questo contesto di pericolo, disperazione ed omicidi, Don Pino Puglisi, nell'arco di 8 anni, riesce a svolgere un efficace ruolo di mediatore e portatore di pace fra le fazioni avverse, riconciliando la popolazione. Dal 1978 al 1990 svolge diversi incarichi nella chiesa della sua città natale, tutti caratterizzati dalla grandissima attenzione per i giovani. Viene nominato prorettore del seminario minore e poi direttore del centro diocesano Vocazioni. In quegli stessi anni insegna matematica e religione in vari istituti superiori della città, il Liceo Classico Vittorio Emanuele II, l'Istituto Professionale Einaudi e l'Istituto Magistrale di Santa Macrina.
La grande passione per l'insegnamento e il rapporto educativo con i giovani sono al centro della sua missione evangelica. Nel 1990 fa ritorno come parroco della chiesa di San Gaetano nel quartiere Brancaccio, dove è nato e cresciuto. Qui si confronta con una realtà difficile in cui imperversa la mafia e, contrapponendosi apertamente alla criminalità organizzata, promuove con grande determinazione tutta una serie di iniziative rivolte ai giovani e finalizzate a trasmettere loro il valore della fratellanza e del rispetto della legalità.
Il 29 gennaio 1993 inaugura a Brancaccio il Centro Padre Nostro, fornendo ai ragazzi luoghi di incontro, di studio e di gioco. Don Puglisi vuole scongiurare il rischio che entrino nel giro dello spaccio e del racket. Il sacerdote predica a gran voce la legalità, il rispetto dell'altro, il perdono cristiano e afferma l'assoluta incompatibilità della mafia con il messaggio evangelico. Denuncia senza paura e senza esitazione collusione e malaffari, incalza le istituzioni chiedendo servizi per i cittadini. In 2 anni, dal 1991 al 1993, scrive ben 100 lettere a sindaci, assessori, prefetti, chiedendo una scuola media, un distretto sociosanitario, una biblioteca, una palestra per il quartiere, ma le sue grida restano inascoltate.
Il giorno del suo 56esimo compleanno, alle 8 di sera, quest'uomo che tutti chiamano 3P è fermo davanti al portone di casa quando viene raggiunto da Salvatore Grigoli e Gaspare Spatuzza, che casco in testa e pistola alla mano gli gridano: "Questa è una rapina". Don Puglisi risponde: "L'avevo capito, vi stavo aspettando", e viene ucciso da un colpo di pistola alla testa. Don Giuseppe Puglisi è ricordato ogni anno il 21 marzo nella giornata della memoria e dell'impegno di Libera, la rete di associazioni contro le mafie che in questa data legge il lungo elenco dei nomi delle vittime di mafia e fenomeni mafiosi. I gang gli hanno dedicato la canzone e il testimone contenuta nell'album Fuori dal controllo. Il 15 settembre 1999 l'allora arcivescovo di Palermo, il cardinale Salvatore De Giorgi, aprì ufficialmente la causa di beatificazione proclamandolo servo di Dio.
Il 28 giugno 2012 Papa Benedetto XVI, durante un'udienza con il cardinale Angelo Amato, prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, ha concesso la promulgazione del decreto di beatificazione per il martirio in Odium Fidei. Il 15 settembre dello stesso anno il cardinale Paolo Romeo, arcivescovo di Palermo, ha reso nota la data della cerimonia di beatificazione di Padre Pino Puglisi, di fatto avvenuta il 25 maggio 2013. Sulla vita di Don Puglisi sono stati scritti molti libri, addirittura molti autori hanno deciso di dedicargli un loro libro. Inoltre sono stati realizzati ben 3 film e un musical. I 3 film sono Alla luce del sole, film di Roberto Faenza sulla vita di Padre Puglisi con Luca Zingaretti, Brancaccio, film di Gianfranco Albano con Ugo Di Ghero, L'ultimo sorriso di Sergio Quartana e Rosalinda Ferrante con Paride Benassai.
Il musical invece è L'amore salverà il mondo, musical sulla vita di Padre Puglisi, testi di Piero Castellacci e Giuseppe Calderone, musiche di Michele Paolicelli e Giuseppe Calderone. Fondamentale ricordare che Puglisi il 26 agosto del 2015 ha ricevuto la medaglia d'oro al valore civile. Grazie alle sue numerose iniziative contro la mafia palermitana, io e Francesco riteniamo Don Pino Puglisi un vero e proprio eroe della nostra Repubblica. Un saluto da Riccardo, Francesco, Marianna, Chiara e Alexiei. Avete ascoltato un podcast della Giusta Frequenza, Giovani Reporter della Memoria. Vi auguriamo una buona continuazione sulla nostra radio.
Nostri ragazzi, andiamo in break musicale, poi al rientro rubrica e poi fino alle 16 insieme qui su ZaiTime.
Now I'm down in Tribeca, right next to De Niro, but I'll be hood forever. I'm the new Sinatra, and since I made it here, I can make it anywhere. Yeah, they love me everywhere. I used to cop in Harlem, all of my Dominicanos right there up on Broadway. Pulled me back to that McDonald's, took it to my stash spot, 560 State Street. Catch me in the kitchen like a Simmons whipping pastry. Cruising down A Street, off-white Lexus, driving so slow, but BK is from Texas. Me, I'm out that Bed-Stuy, home of that boy Biggie. Now I live on Billboard, and I brought my boys with me. Say what up to Tata, still sipping my ties. Sitting courtside, Knicks and Nets give me high five. Nigga, I be spiked out, I could trip a referee. Tell by my attitude that I most definitely from I made the Yankee hat more famous than the Yankee can. You should know I bleed blue, but I ain't a crypto. But I got a gang of niggas walking with my click though. Welcome to the melting pot, corners where we selling rock. Africa been by the shit, home of the hip hop. Yellow cap, gypsy cap, dollar cap, holla back. For foreigners it ain't fair, they act like they forgot how to act. 8 million stories out there in the naked city. It's a pity half of y'all won't make it. Me, I got a plug special where I got it made. If Jesus paying LeBron, I'm paying Dwayne Wade. 3 dice CeeLo, 3 card Marley. Labor Day parade, rest in peace Bob Marley. Statue of Liberty, long live the World Trade. Long live the King, yo, I'm from the Empire State. That's
blinding. Girls need blinders, or they could step out of bounds quick. The sidelines is lined with casualties who sip the life casually, then gradually become worse. Don't fight the apple, Eve. Caught up in the in crowd, now you're in style. And in the winter gets cold, in vogue with your skin out. City of sin is a pity on a whim. Good girls going bad, the city's filled with them. Mommy took a bus trip, now she got a bust out. Everybody ride her, just like a bus route. Hail Mary to the city, you're a virgin, and Jesus can't save you. Life starts when the church in. Came here for school, graduated to the highlight. Ball players, rap stars, addicted to the limelight. MD and May got you feeling like a champion. The city never sleeps, better slip you an ambient.
Streetlights, big dreams, all looking pretty. No place in the world that could compare. Put your lighters in the air.
Ci colleghiamo da Bologna per Indie Break, la pillola delle novità musicali del martedì. Io sono Luca Lovisetto e anche quest'oggi andiamo ad ascoltare due nuovi brani musicali della scena indie italiana. Questa sera comincia Sanremo. Domenica scorsa ci sono stati i Grammy, una settimana monopolizzata dal mainstream discografico. Ce ne occuperemo anche noi, ma quest'oggi ci dedichiamo però a due album indipendenti usciti in Italia lo scorso weekend, meritevoli di attenzione. Partiamo con un EP di due brani composto da Edoardo Elia e Simona Catalani. Il loro nuovo progetto si chiama Pua, scritto proprio in italiano, quindi non Pois ma Pua con l'accento. Simona Catalani, già nota per il suo progetto solista Simcat, di cui abbiamo parlato più volte qui a Indie Break, pubblicato da Nervicani. Edoardo Elia in tante formazioni, uno dei fondatori dell'etichetta Talento, che vede tra gli altri l'ottimo Aurora Boreale. Lui suona anche nei Weird Bloom, ha un progetto solista a nome Edoardo Elia. Ebbene, il loro nuovo progetto sarà coprodotto da We Were Never Been Boring e Dischi Sotterranei e si intitolerà Animali. I primi due singoli gli estratti sono Touch Me e The Melza. Andiamo ad ascoltarci quest'ultima, loro sono i Pua.
Yeah, what is inside the voice that tells you what is right, what is right. What is right? Try me as you waited, lips are light. Try me, shelter for the lovers, not to fight, but a fight.
Questa era Demelza, la seconda traccia di Animali dei Pois, un EP che andrà mano a mano ad accorpare le nuove tracce, i nuovi singoli che usciranno nel corso del 2024 per questo duo formato da Simona Catalani e Edoardo Elia, un disco che Indie for Banes ha definito uno dei debut album più attesi del 2024. Andiamo ad ascoltare ora invece un altro disco uscito lo scorso weekend, si intitola Sprecato, è l'atteso ritorno discografico di Jonathan Clancy, che questa volta lo fa dopo tanti progetti, per esempio la Classic Education, Settlefish o His Clancyness, con il suo nome di battesimo, James Jonathan Clancy. Lo pubblica la sua etichetta Maple Death. Erano passati anni dall'uscita del loro ultimo lavoro come His Clancyness, era l'ottobre del 2016. Nel frattempo lui aveva lavorato molto con i Brutal Birthday, una band punk da lui fondata assieme a Gianluca Cerri e Scoia degli Alleluia. Nel frattempo ha proseguito la sua ricerca non solo con l'etichetta ma anche con questo nuovo progetto solista che ha tanti collaboratori: Domenico Vaccaro alla chitarra, Andrea De Franco ai synth, Kyle Knapp al sax, Enrico Gabrielli dei Caliber 35 e poi i collaboratori di sempre Stefano Pilia di Massimo Volume, che era compagno di band nei Settlefish, che ha anche prodotto il disco assieme a Jonathan e si è occupato del mixing. Un titolo, Sprecato, che proviene dal libro quasi omonimo Gli Sprecati del disegnatore amico Michelangelo Setola, uscita nel 2020 per Canicola Edizioni, una realtà che molto spesso collabora con Maple Death e che condivide gli stessi spazi a Bologna nella casa del custode della Montagnola. Il disegnatore ha inviato a Clancy numerose tavole chiedendo di scrivere della musica sopra di esse, così in questo modo il libro di Setola è stato sonorizzato anche dal vivo in alcune occasioni da Clancy e ha dato il via a questo viaggio, un soundscape di tre quarti d'ora per 11 brani che si aprono con le atmosfere ambient e folk di Castle Night. Ce l'andiamo ad ascoltare, Jonathan Clancy.
Yeah. be held. Do not conquer. Do not conquer. Do not vanish. Non ci sei fuori specchio. A vista ma distante. Castle night, mad tender, to be heard, to be held.
Questa era Castle Night, traccia di apertura di Sprecato, il nuovo album di James Jonathan Clancy, brano con il quale concludiamo la puntata odierna di Indie Break. Da Luca Lovisetto è tutto, ridiamo la linea a Roma per il proseguo di Zytime.
Questa è Zytime.
A little bit of disregard, handful of complaints, but I can't help the fact that everyone can see these scars. What I want you to want, what I want you to feel, but it's like no matter what I do, I can't convince you to just believe this is real. So let go, I'm watching you turn your back like you always do. Face away and pretend that I'm not, but I'll be here cause you're all that I got.
I can't stand the way I did before. Don't turn your back on me. I won't be ignored.
Insecure, a little unconfident, cause you don't understand to do what I can, but sometimes I don't make sense. I what you never want to say, but I've never had a doubt. It's like no matter what I do, I can't convince you for once just to hear me out. So let go, watching you turn your back like you always do. Face away and pretend that I'm not, but I'll be here cause you're all that I got.
Park Faint in diretta su Zytime, l'ultimo blocco insieme è quello delle notizie, quello delle tendenze X, lo viviamo oltre che con Francesca Barbato anche con le due ragazze di oggi. Ragazze, benvenuti, i vostri nomi.
Grazie, io sono Marianna Faini, sono felicissima di essere qua e vi ringrazio per l'opportunità che ci avete dato.
Dai Marianna, bello, bello così, benvenuta allora.
Grazie.
Io sono Chiara e è un piacere essere qui, grazie dell'invito e...
Vabbè, un po' meno entusiasmo da parte.
Sono molto contenta.
Non lo so, eh.
Ognuno ha il suo carattere,
c'ha il suo modo.
Sono un po' emozionata, diciamo, eh. Sì. Va bene, va bene. Sono pronte, però mi sembrano pronte, insomma.
Le ragazze sono prontissime, ricordiamolo per chi si fosse collegato in questo momento, studentesse del Liceo Socrate di Roma, una delle scuole che ha partecipato alla giusta frequenza. Le ore sono valide come PCTO, quindi ex alternanza scuola lavoro. Oggi stanno vivendo l'esperienza di vivere la radio a 360 gradi e infatti lascio condurre a loro anche l'ultimo talk della giornata, che è quello dedicato ovviamente alle tendenze su Twitter.
In tendenza c'è Catania. La 13enne stuprata dal branco a Catania e il fidanzato 17enne avevano già subito un abuso pochi minuti prima dell'aggressione da parte dello stesso gruppo. Il branco, che nel tardo pomeriggio del 30 gennaio ha violentato la ragazzina 13enne nel parco di Villa Bellini di Catania davanti al suo fidanzato 17enne, infatti aveva anche filmato le due vittime poco prima dell'aggressione. A rivelare la terribile circostanza sono state le stesse vittime, ricostruendo quei momenti che hanno preceduto l'aggressione sessuale. I due fidanzatini non si erano accorti che qualcuno li aveva seguiti e spiati mentre erano nella zona dei bagni e si sono trovati davanti al branco che li ha circondati. Insieme a pesantissimi palpeggiamenti nelle parti intime e alle richieste sessuali esplicite, infatti, il gruppo ha mostrato alle vittime anche un video ripreso di nascosto col cellulare. I due ragazzi, presi di mira, hanno cercato di trovare una via di fuga e offerto agli aggressori quello che avevano, come un powerbank, per la ricarica dei cellulari, ma l'aggressione è proseguita. Quando il 17enne ha chiesto di cancellare il video, infatti, erano già accerchiati. Mentre uno di loro mostrava il video, gli altri si erano messi a barriera per impedire ogni via di fuga, come hanno raccontato le vittime. A questo punto la 13enne è stata spinta nel bagno proprio dal minore, che aveva il video e quindi violentata, mentre il 17enne è stato minacciato di morte e colpito con calci e spintoni per impedirgli di intervenire.
Eh sì, questa è una notizia che è in tendenza da alcuni giorni, una triste vicenda di cronaca. Chiedo anche a Marianna, no? Che impatto ha avuto una notizia così drammatica su di te, che sei una ragazza?
Sicuramente nei confronti di questo avvenimento provo una profondissima rabbia, mista anche a tristezza e paura. Ritengo che questi gesti bestiali siano la prova del fallimento educativo, un fallimento per la società intera e per tutti noi. Per evitare che si ripetano questi atti brutali, credo che l'unica strada che possiamo intraprendere è quella di educare al rispetto le nuove generazioni, non solo i maschi, ma tutti quanti. È necessario eliminare la violenza ed estirparla in tutte le sue forme.
Ci uniamo noi di Zaytime ovviamente al grido lanciato da Marianna. Nel nostro piccolo, con le nostre attività, cerchiamo sempre di sensibilizzare al rispetto e all'inclusione ovviamente fra esseri umani.
Oltre a Catania troviamo in tendenza anche Buckingham Palace. Re Carlo III ha un cancro, lo riferisce un comunicato di Buckingham Palace, a pochi giorni dall'operazione alla prostata subita dal sovrano 75enne britannico. Il monarca, si apprende dalla nota ufficiale, rimanderà gli impegni durante la terapia. Carlo III, viene aggiunto, rimane totalmente positivo riguardo al suo trattamento, che è già iniziato e non vede l'ora di tornare al pieno servizio pubblico il prima possibile. La nota di palazzo sottolinea come il tumore sia stato scoperto proprio durante gli esami per l'intervento alla prostata. I test diagnostici hanno identificato una forma tumorale, sulla quale però non vengono forniti ulteriori dettagli. Re Carlo III ha deciso di rendere nota la diagnosi di cancro per evitare speculazioni e nella speranza che possa aiutare a comprendere la condizione di tutti coloro che nel mondo sono affetti da cancro.
In tendenza c'è Selunga. Dopo la discussa pesca di una famiglia in divorzio, la noce che riavvicina gli amici di una vita, ecco il terzo episodio della campagna. Non c'è una spesa che non sia importante, per Selunga. Stavolta il prodotto è una carota. Arianna vuole andare a vivere da sola, ma suo padre non vuole. Sulle note del brano Ti lascio una canzone, opera di Gino Paoli e Beppe Vessicchio, un vecchio ricordo riunirà padre e figlio.
Eh sì, abbiamo visto anche il video del terzo spot Selunga in redazione, commentandolo insieme, e devo dire che l'impatto è stato questa volta positivo per tutti.
Sempre in tendenza troviamo l'hashtag Roma Cagliari. Ieri sera all'Olimpico di Roma si è disputata Roma Cagliari. Con il Cagliari i giallorossi a tratti sono stati, come riporta la Gazzetta dello Sport, addirittura scintillanti. Finisce 4-0, ma il conteggio finale potrebbe essere anche più largo, considerando i due gol annullati a Lukaku e Bove ed il palo di Cristante. A portare la Roma solo a meno uno dal quarto posto dell'Atalanta sono Dybala, doppietta e prestazione sontuosa, Pellegrini, Rinato, il giovane Huijsen. Nel prepartita l'omaggio all'ex capitano giallorosso morto Giacomo Losi, per il quale è stato rispettato anche un minuto di silenzio a inizio gara. Striscione e cori dalla curva sud, anche a favore dell'ex allenatore giallorosso, ora mister del Cagliari, Claudio Ranieri.
Eh sì, la Roma appunto vince la terza partita consecutiva, allenata dal neo mister Daniele De Rossi, e si porta a meno uno dall'Atalanta in piena corsa Champions.
Tendenza c'è Sanremo 2024. Si apre questa sera il 74esimo Festival di Sanremo. Ieri la conferenza stampa tenutasi dal conduttore Amadeus, che ha annunciato alcune novità. Sul palco di Sanremo arriverà stasera per la prima serata la mamma di JoJo, Giovan Battista Cutolo, il giovane musicista ucciso in strada a Napoli dopo una lite. Lo annuncia Amadeus in conferenza stampa. Giovedì sul palco Stefano Massini e Paolo Giannacci, con una canzone bellissima che fa riferimento alle morti sul lavoro, un brano che ci toccherà molto. Quest'anno, spiega ancora Amadeus, al festival non ci saranno presenze istituzionali, dopo che l'anno scorso Mattarella ha fatto un grande regalo agli italiani, nei monologhi. Ci saranno però alcune testimonianze personali. Giovanni Allevi tornerà a calcare il palco dopo due anni terribili. L'ho incontrato e lui, oltre che suonare, sarà testimonial della sua battaglia, portavoce di coloro che si trovano nella sua situazione, ricorda il direttore artistico. Questa sera ascolteremo tutte e 26 le canzoni in gara, e a condurre insieme ad Amadeus sarà Marco Mengoni, il vincitore dell'edizione dello scorso anno con il brano Due Vite. Sulla nave Costa Crociera, a largo di Sanremo, si esibirà questa sera Tedua, mentre da Piazza Colombo, collegamento con Lazza, che sempre lo scorso anno ha registrato un enorme successo partecipando a Sanremo, con la canzone Cenere.
Ebbene sì, si sta per aprire ovviamente la 74esima edizione attesissima del Festival di Sanremo, questa sera la prima puntata, ben 26 cantanti in gara. Preannunciavamo insieme a Chiara e Marianna nel Fuori Onda di terminare la visione alle 2 di notte probabilmente.
Eh sì.
Tu, Chiara, a proposito, seguirai il festival?
Sì, sì, certo, penso che sia una trasmissione che comunque crei un'atmosfera molto piacevole, unita, in famiglia, e penso siamo tutti pronti a commentare questi cantanti in gara, che sì.
Assolutamente, anche io devo dire che sono già pronta, ho fatto la mia squadra al Fanta Sanremo. Tu, Riccardo,
io no, no, mi rifiuto, no.
Ma come?
Mi rifiuto nella maniera più categorica, non mi interessa.
Mannaggia, io ero già pronta a farvi inserire nella Lega che abbiamo creato.
No, non mi permetto di tuffarmi fino a questo punto nel Festival di Sanremo, preferisco essere un valido spettatore, silenzioso spettatore, non voglio infogliarmi anche su questo, ma anche il fantacalcio non lo faccio, insomma non mi piace molto giocare, anche perché perdo sempre.
Beh, a proposito di ascoltatore, da questa sera potremo finalmente ascoltare e conoscere i 26 brani, e da domani inizieremo ovviamente a ascoltarli anche ai microfoni di Zaytime, inizieremo a commentarli insieme e faremo magari un toto scommesse che in realtà già si stanno facendo in questi giorni. Anzi, chiedo anche alle ragazze che sono qui in diretta se hanno degli artisti o dei cantanti ai quali sono particolarmente legati, che sono in gara stasera, e se hanno anche delle previsioni magari di possibili vincitori o vincitrici, dato che una donna non vince il festival da ben 10 anni.
Da parecchio, è vero.
Infatti penso che una possibile vincitrice potrebbe essere Angelina Mango, anche Annalisa, che ancora deve vincere, quindi secondo me si merita la vittoria, secondo me.
Beh, effettivamente Annalisa ha partecipato a tante edizioni, è una cantante che ha avuto sicuramente una svolta anche molto pop negli ultimi anni, nell'ultima estate è stata sicuramente una delle regine indiscusse in radio, però non è mai arrivata sul podio, quindi non si è mai aggiudicata ovviamente un premio importante. Angelina Mango è favorita anche per quanto riguarda la serata delle cover, perché nella serata dedicata appunto alla reinterpretazione di alcuni brani reinterpreterà La Rondine, storico brano del padre appunto, quindi saremo tutti ad attendere questa sua esibizione. E in attesa di scoprire quali saranno i tormentoni di quest'anno delle edizioni di Sanremo. Quello in sottofondo è Lazza con Cenere, sicuramente uno dei brani più ascoltati del Festival di Sanremo del 2023. Noi siamo arrivati, Riccardo, ai saluti finali.
Eh sì, dobbiamo salutarci. Da domani inizieremo a commentare la kermesse della canzone italiana, il Festival di Sanremo. Lo faremo qui insieme sempre ai nostri ragazzi e con le voci che ascoltate ogni giorno, la mia di Riccardo Cotomaccio, quella di Francesca Barbato. Grazie al sostegno di Fro e grazie chiaramente a tutti i ragazzi e le ragazze che oggi hanno partecipato.
Voi, grazie a voi.
Alla nostra trasmissione. Dai che siete forti. Dai, ciao Francesca.
Ciao, ciao. Riccardo.
Ciao.